Orlando Furioso, canto trentesimo terzo.
Poco meno della metà del canto è dedicata a descrivere le pitture profetiche, opera di Merlino, che ornano la sala del castello di Tristano. Sono dedicate alle guerre francesi in Italia. La storia politico-militare è una passione dell'Ariosto, poco meno della geografia in poltrona. D'altronde è un ingrediente prestigioso. Segue la conclusione dell'avventura. Bradamante, che all'arrivo aveva rovesciato nel fango i tre re del nord, alla partenza ce li butta di nuovo come birilli. Ullania, così si chiama la messaggera che accompagnano, li informa che a sopraffarli è stata la prima francesina incontrata per via. Chissà come se la caveranno con paladini veri. Lo scorno è tale che essi decidono di prendersi un anno sabbatico dall'ordine della cavalleria. Sipario. Rinaldo e Gradasso si battono appiedati per il possesso del cavallo Baiardo e della spada Durindana, canto trentunesimo. Il duello viene sospeso quando un mostro infernale aggredisce e mette in fuga il cavallo in palio. Un nuovo trucco di Malagigi per proteggere Rinaldo suo malgrado. È un vizietto da maghi. Ricordiamo Atlante e le sue invenzioni per proteggere Ruggero. Gradasso, cui è rimasta la propria cavalcatura, insegue Baiardo, con l'intesa che lo riporterà sul terreno per riprendere lo scontro. Ma invece, quando lo trova, sceglie di farsi ladro di cavalli e se la batte con la preda. Sipario. È il turno della geografia. Astolfo, partito a volo sull'ippogrifo per soddisfare il suo gusto dei viaggi, canto ventitreesimo, esplora la Francia, la penisola iberica, dai Pirenei all'Andalusia. Risale alle Baleari e scende ad Arzilla. Allora, città importante, oggi ridottasi ad Asilà, presso Tangeri, un centro minore ma gradevole da visitare, dove Bradamante diceva di essere nata, canto venticinquesimo. Dalla costa marocchina percorre verso est tutta l'Africa settentrionale, poi si volge a sud e risale la valle del Nilo. Sappiamo già che la cartografia a disposizione dell'autore è vecchiotta. Così Astolfo si trova a varcare a ritroso la frontiera metafisica fra l'era dei viaggi di scoperta e il medioevo leggendario. Giunge in Etiopia ai piedi del monte da cui scende il Nilo. Qui egli soccorre l'imperatore, il prete Ianni, ovvero il Senapo, così lo chiamano carte spagnole trecentesche, perseguitato dalle arpie per avere tentato di conquistare il paradiso terrestre, situato appunto in cima a quel monte, mentre ai suoi piedi si apre una porta di servizio dell'inferno.
Timagora, Parrasio, Polignoto, Protogene, Timante, Apollodoro, Apelle, più di tutti questi noto, e Zeusi e gli altri che a quei tempi foro. Di qua è la fama, malgrado di Cloto, che spinse i corpi e di poi l'opre loro, sempre starà finché si legga e scriva, mercè degli scrittori, al mondo viva. E quei che fure ai nostri dì, o sono ora, Leonardo, Andrea Mantegna, Giambellino, Duodossi, e quel capar sculpe e colora, Michel, più che mortale, angel divino, Bastiano, Raffael, Tiziano, con ora non men cadur che quei Venezia e Urbino, e gli altri, di cui tal opera si vede, qual della prisca età si legge e crede. Questi che noi veggiam pittori, e quelli che già mille e mille anni in pregio furo, le cose che sono state, coi pennelli fattanno, altri sull'asse, altri sul muro. Non però udiste antichi né novelli vedeste mai dipingere il futuro. Eppur si sono storie anco trovate che son dipinte innanzi che sian state. Ma di saperlo far non si dia vanto pittore antico né pittor moderno, e ceda pur quest'arte al solo incanto del qual triema gli spirti dell'inferno. La sala ch'io dicea nell'altro canto, Merlin col libro, o fosse al lago Averno, o fosse sacro alle Nursine grotte, fece far dai demoni in una notte. Quest'arte, con che i nostri antichi fenno mirande prove, a nostra etade è estinta. Ma, ritornandove aspettarmi denno, quei che la sala hanno a veder dipinta, dico che a uno scudier fu fatto cenno c'accese i torchi, onde la notte, vinta dal gran splendor, si dileguò d'intorno, né più vi si vedria se fosse giorno. Quel signor disse lor: «Vo che sappiate che delle guerre che son qui ritratte, fino al di d'oggi poche ne sono state, e son prima dipinte che sian fatte. Chi la dipinte ancor la indovinate? Quando vittorie avran, quando disfatte, in Italia saran le genti nostre, potrete qui veder come si mostre. Le guerre che i franceschi da far hanno di là dall'Alpe, o bene o mal successe, dal tempo suo fino al millesimo anno, Merlin profeta in questa sala messe, il qual mandato fu dal re Britanno al franco re che Marco Mir successe. E perché lo mandassi e perché fatto da Merlin fu il lavoro, vi dirò a un tratto. Re Fieramonte, che passò primiero con l'esercito franco in Gallia e Reno, poiché quello occupò, facea pensiero di porre alla superba Italia il freno. Facea perciò che più romano impero vedea di giorno in giorno venir meno. E per tal causa col britanno Arturo volse far lega, che abbia un tempo furo. Artur, che impresa ancor senza consiglio del profeta Merlin non fece mai, di Merlin dico del demonio figlio, che del futuro antivedeva assai, per lui seppe e saper fece il periglio a Fieramonte, che di molti guai porrà sua gente, s'entra nella terra, Capennin parte e il mare l'Alpe serra. Merlin gli fe veder che quasi tutti gli altri, che poi di Francia scettro avranno, o di ferro gli eserciti distrutti, o di fame, o di peste, si vedranno. E che brevi allegrezze e lunghi lutti, poco guadagno e t'infinito danno, riporteran d'Italia, che non lice che il giglio in quel terreno abbia radice. Re Fieramonte gli prestò tal fede ch'altrove disegnò volger l'armata. E Merlin, che così la cosa vede ch'abbia a venir come se già sia stata, avere a prieghi di quel re si crede la sala per incanto istoriata, ove dei franchi ogni futuro gesto, come già stato sia, fa manifesto. A ciò che poi succederà, comprenda che come ad acquistar vittoria e onore, qualor d'Italia la difesa prenda, incontra ogni altro barbaro furore, così s'avvien che danneggiarla scenda, per porle il giogo e farsene signore, comprenda dico e rendasi ben certo, oltre a quei monti avrà il sepulcro aperto. Così disse, e menò le donne dove incomincia le storie. E Singiberto fa lor veder che per tesor si muove che gli ha Maurizio imperatore offerto. Ecco che scende dal monte di Giove, nel pian da Lambra e dal Ticino aperto. Vedete Eutar, che non pur l'ha respinto, ma volto in fuga, è fracassato e vinto. Vedete Clodoveo, che a più di 100.000 persone fa passare il monte. Vedete il duca là di Benevento, che con numero di spar vien loro a fronte. Ecco, finge lasciar l'alloggiamento e pon gli agguati. Ecco, con morti e tonte, al vin lombardo la gente francesca corre e riman come la lasca all'esca. Ecco in Italia Childiberto, quanta gente di Francia e capitani invia. Né più che Clodoveo si gloria e vanta ch'abbia spogliata o vinta Lombardia, che la spada del ciel scende con tanta strage dei suoi che ne piena ogni via, morti di caldo e di profluvio d'alvo, sicché di 10 un non ne torna salvo. Mostra Pipino e mostra Carlo appresso come in Italia un dopo l'altro scenda e v'abbia questo e quel lieto successo, che venuto non v'è perché l'offenda, ma l'uno a ciò il pastor Stefano oppresso, l'altro Adriano e poi Leon difenda, l'un doma Stulfo e l'altro vince e prende il successore e al papa il suo onor rende. Lor mostra appresso un giovane Pipino che con sua gente par che tutto cuopra dalle fornace al lito pelestino e faccia con gran spesa e con lungopra il ponte a Malamocco e che vicino giunga a Rialto e vi combatta sopra. Poi fuggir sembra e che i suoi lasci sotto l'acque, che il ponte, il vento e il mar gli han rotto. Ecco Luigi Borgognon che scende là dove par che resti vinto e preso e che giurargli faccia a chi lo prende che più dall'arme sue non sarà offeso. Ecco che il giuramento vi dipende. Ecco di nuovo cade al laccio teso. Ecco vi lascia gli occhi. E come talpe lo riportano i suoi di qua dall'Alpe. Vedete un Ugo d'Arli far gran fatti e che d'Italia caccia i Berengari. E due o tre volte gli arrotti e disfatti or dagli onni rimessi or dai bavari. Poi da più forza è stretto di far patti con l'inimico e non sta in vita guari. Ne guari dopo lui vi sta l'erede e il regno intero a Berengario cede. Vedete un altro Carlo che a conforti del buon pastur fuoco in Italia ha messo e in due fiere battaglie a due re morti, Manfredi prima e Corradino appresso. Poi la sua gente che con mille torti sembra tenere il nuovo regno oppresso, di qua e di là per le città divisa, vedete un suon di vespro tutta uccisa. Lor mostra poi, ma vi pare a intervallo di molti e molti, non canni ma lustri, scender dai monti un capitano gallo e romper guerra ai gran visconti illustri. E con gente francesca, a piè e a cavallo, parca Alessandria intorno cinga e lustri, e che il duca il presidio dentro posto, e fuora abbia l'agguato un po' discosto. E la gente di Francia mal accorta, tratta con arte ove la rete è tesa, col conte armeniaco, la cui scorta l'avea condotta all'infelice impresa, giaccia per tutta la campagna morta. Parte sia tratta in Alessandria presa, e di sangue, non men che d'acqua grosso, il Tanaro si vede il po' far rosso. Un, detto della Marca, e tre angioini, mostra l'un dopo l'altro, e dice, questi a Bruci, a Dauni, a Marsi, a Salentini, vedete come son spesso molesti. Ma né de Franchi val, né de Latini aiuto, si calcun di lor vi resti. Ecco, li caccia fuor del regno quante volte vi vanno Alfonso e poi Ferrante. Vedete Carlo VIII, che discende dall'Alpe e segue il fior di tutta Francia, che passa il Liri e tutto il regno prende senza mai stringer spada o abbassar lancia, fuor che lo scoglio catifeo si stende sulle braccia, sul petto e sulla pancia, che del buon sangue d'Avalo al contrasto la virtù trova d'inico del vasto. Il signor della Rocca, che venia quest'istoria additando a Bradamante, mostrato che l'ebbe Ischia, disse: pria che a vedere altro più vi meni avante, io vi dirò quel che a me dir solia il bisavolo mio quando io ero infante, e quel che similmente mi dicea che da suo padre udito anch'esso avea. E il padre suo da un altro, o padre fosse o avolo, e l'un dall'altro, sino a quello che a udirlo da quel proprio ritrovosse, che l'immagini fe senza pennello, che qui vedete, bianche, azzurre e rosse. Udì che quando il re mostrò il castello cor mostro a voi, su quest'altiero scoglio, gli disse quel che a voi riferir voglio. Udì che gli dicea: in questo loco, di quel buon cavalier che lo difende con tanto ardir che par disprezzi il fuoco che d'ogni intorno e sino al faro incende, nascer debbe in quei tempi o dopo poco, e ben gli disse l'anno e le calende, un cavaliero a cui sarà secondo ogni altro che sin qui sia stato al mondo. Non fu Nireo sì bel, non si eccellente di forze Achille, e non si ardito Ulisse, non si veloce Lada, non prudente Nestor, che tanto seppe e tanto visse, non tanto liberal, tanto clemente, l'antica fama Cesare descrisse, che verso l'uom chi in Ischia nascer deve non abbia ogni lor vanto a restar lieve. Inse si gloriò l'antico Creta, quando il nipote in lei nacque di cielo, se Tebe fece Ercole Baco lieta, se si vantò dei due gemelli Delo, né quest'isola avrà da starsi cheta che non s'esalti e non si levi in cielo, quando nascerà in lei quel gran marchese che avrà sì d'ogni grazia il ciel cortese. Merligni disse, e replicògli spesso, ti riservato a nascere all'etade che più il romano imperio sarìa oppresso, a ciò per lui tornasse in libertade. Ma perché alcuno dei suoi gesti appresso vi mostrerò, predirli non accade. Così disse, e tornò all'istoria, dove di Carlo si vedean l'inclite prove. Ecco, dicea, si pente Ludovico d'aver fatto in Italia venir Carlo, che suol per travagliar l'emulo antico chiamato ve l'avea, non per cacciarlo, e se gli scopre a ritornar nemico con veneziani in lega e vuol pigliarlo. Ecco, la lancia il re animoso abbassa, apre la strada e lor malgrado passa. Ma la sua gente, ch'a difesa resta del nuovo regno, ha ben contraria sorte, che Ferrante, con l'opera che gli presta il signor Mantuan, torna sì forte che in pochi mesi non ne lascia testa o in terra o in mar che non sia messa a morte. Poi, per un uom che gli è con fraude estinto, non par che senta il gaudio d'aver vinto. Così dicendo, mostragli il marchese Alfonso di Pescara e dice: dopo che costui comparito in mille imprese sarà più risplendente che Piropo, ecco qui, nell'insidia che gli attese con un trattato doppio il rio Etiopo, come scannato di saetta cade il miglior cavalier di quella etade. Poi mostra ove il duodecimo Luigi passa con scorta italiana ai monti e, svelto il moro, con la fior d'Aligi nel fecondo terren già de Visconti. Indimanda sua gente pei vestigi di Carlo, a far sul Garigliano i ponti, la quale appresso andar rotta e dispersa si vede, è morta e nel fiume sommersa. Vedete in Puglia non minor macello dell'esercito franco in fuga volto, e con Salvo Ferrante ispano è quello che due volte alla trappola raccolto. E come qui turbato, così bello mostra fortuna a re Luigi il volto nel ricco pian che fin dove Adria stride tra l'Apennino e l'Alpe il Po divide. Così dicendo, se stesso riprende che quel ch'avea dir prima abbia lasciato e torna dietro e mostra uno che vende il castel che il signor suo gli avea dato. Mostra il perfido svizzero che prende colui che a sua difesa l'ha assoldato. Le quai due cose, senza abbassar lancia, han dato la vittoria al re di Francia. Poi mostra Cesar Borgia, col favore di questo re, farsi in Italia grande. Ogni baron di Roma, ogni signore soggetto a lei, par chi in esilio mande. Poi mostra il re che di Bologna fuori leva la sega e vi fa entrar le giande. Poi come volge i genovesi in fuga, fatti ribelli, e la città soggiuga. Vedete, dice poi, di gente morta coperta in giara d'adda la campagna. Par che apra ogni città de arre la porta e che Venezia appena vi rimagna. Vedete come al Papa non comporta che passati i confini di Romagna Modana al Duca di Ferrara toglia, né qui si fermi e il resto torgli voglia. E fa l'incontro a lui Bologna Torre, che ventra la bentivola famiglia. Vedete il campo dei francesi porre a sacco Brescia, poiché la ripiglia, e quasi a un tempo Pelsina soccorre e il campo ecclesiastico scompiglia. E l'uno e l'altro poi, nei luoghi bassi, par si riduca del lito dei Chiassi. Di qua la Francia, e di là il campo ingrossa la gente ispana. E la battaglia è grande. Cader si vede e far la terra rossa, la gente d'arme in amendua le bande. Piena di sangue uman, pare ogni fossa. Marte sta in dubbio la vittoria mande. Per virtù d'un Alfonso, al fin si vede che resta il Franco e che l'ispano cede. E che Ravenna saccheggiata resta. Si morde il Papa per dolor le labbia e fa da monti, a guisa di tempesta, scendere in fretta una tedesca rabbia. Ogni francese, senza mai far testa, di qua dall'Alpe par che cacciata abbia. E che posto un rampollo abbia del Moro nel giardino onde svelse i gigli d'oro. Ecco torna il francese, eccolo rotto dall'infedele Elvezio, che in suo aiuto con troppo rischio è il giovine condotto, del quale il padre avea preso e venduto. Vedete poi l'esercito che sotto la ruota di fortuna era caduto, creato il nuovo re, che si prepara dell'onta vendicar che ebbe a Novara. E con migliore auspizio ecco ritorna. Vedete il re Francesco innanzi a tutti, che così rompe a svizzeri le corna che poco resta a non gli aver distrutti, sì che il titolo mai più non gli adorna, cosurpato savran quei villan brutti, che domator de principi e difesa si nomeran della cristiana chiesa. Ecco, malgrado della lega, prende Milano e accorda il giovane Sforzesco. Ecco Bourbon, che la città difende pel re di Francia dal furor tedesco. Eccovi poi, che mentre altrove attende ad altre magne imprese, il re Francesco ne sa quanta superbia e crudeltade usino i suoi, gli è tolta la cittade. Ecco un altro Francesco, che assimiglia di virtù all'avo e non di nome solo, che fatto uscir nei Galli, si ripiglia col favor della Chiesa il patrio suolo. Francia anco torna, ma ritien la briglia ne scorre Italia come suole a volo, che il buon duca di Mantua sul Ticino le chiude il passo e le taglia il cammino. Federico, ch'ancor non ha la guancia dei primi fiori sparsa, si fa degno di gloria eterna, cabbia con la lancia, ma più con diligenza e con ingegno, Pavia difesa dal furor di Francia e del leon del mar rotto il disegno. Vedete due marchesi, ambi terrore di nostre genti, ambi d'Italia onore, ambi d'un sangue, ambi non nido nati. Di quel marchese Alfonso il primo è figlio, il qual, tratto dal negro negli agguati, vedeste il terren far di sé vermiglio. Vedete quante volte son cacciati d'Italia i franchi per costui consiglio. L'altro, di sì benigno e lieto aspetto, il vasto signoreggia, e Alfonso è detto. Questo è il buon cavalier di cui dicea, quando l'isola d'Ischia vi mostrai, che già profetizzando detto avea Merlino a Fieramonte cose assai, che di ferire a nascere dovea, nel tempo che d'aiuto più che mai l'afflitta Italia, la Chiesa e l'Impero contra i barbari insulti avria mistiero. Costui, dietro al cugin suo di Pescara, con l'auspicio di Prosper Colonnese, vedete come la bicocca cara fa parere all'Elvezio e più al francese. Ecco di nuovo Francia si prepara di ristaurar le mal successe imprese. Scende il re con un campo in Lombardia, un altro per pigliar Napoli in via. Ma quella che di noi fa come il vento d'arida polve, che la gira in volta, la leva fino al cielo e in un momento a terra la ricaccia onde l'ha tolta, fa chi intorno a Pavia crede di 100.000 persone aver fatto raccolta il re, che mira quel che di man gli esce, non se la gente sua si scema o cresce. Così, per colpa dei ministri avari e per bontà del re che se ne fida, sotto l'insegna si raccoglion rari, quando la notte il campo allarme grida che si vede assalir dentro ai ripari dal sagace spagnuol, che con la guida di due del sangue d'avalo ardiria farsi nel cielo e nell'inferno via. Vedete il meglio della nobiltà di tutta Francia alla campagna estinto. Vedete quante lance e quante spade andò intorno il re animoso cinto. Vedete che il destrier sotto gli cade, né per questo si rende o chiama vinto. Benché a lui solo attenda, a lui sol corra lo stuol nemico, e non è chi il soccorra. Il re Gagliardo si difende a piede, e tutto dello stil sangue si bagna. Ma virtù al fine a troppa forza cede. Ecco il re preso, ed eccolo in Spagna. E da quel di Pescara dar si vede, e da chi mai da lui non si scompagna, a quel del vasto, le prime corone del campo rotto e del gran re prigione. Rotto a Pavia l'un campo, l'altro, che era per dar travaglio a Napoli in cammino, restar si vede come se la cera gli manca o l'olio resta il lumicino. Ecco che il re, nella prigione ibera, lascia i figliuoli e torna al suo domino. Ecco fa un tempo egli in Italia guerra, ecco altri la fa lui nella sua terra. Vedete gli omicidi e le rapine, in ogni parte fa Roma dolente, e con incendi e stupri le divine e le profane cose ire ugualmente. Il campo della Lega le ruine mira da presso, e il pianto e il grido sente, e dove ir dovria innanzi, torna indietro, e prender lascia il successor di Pietro. Mandalo Trecco il re con nuove squadre, non più per fare in Lombardia l'impresa, ma per levar delle mani empie e ladre il capo e l'altre membra della Chiesa, che tarda sì che trova al Santo Padre non esser più la libertà contesa. Assedia la cittade ove sepolta è la sirena e tutto il regno volta. Ecco, l'armata imperial si scioglie per dar soccorso alla città assediata. Ed ecco il Doria che la via le toglie e la nel mar sommersa arsa e spezzata. Ecco fortuna come cangia voglie, sin qui ai francesi si propizia stata, che di febbre gli uccide e non di lancia, sicché di mille uno ne torna in Francia. La sala, queste ed altre storie molte, che tutte sarà lungo riferire, in varie bei colori avea raccolte, che era ben tal che le potea capire. Tornano a rivederle due e tre volte, ne par che se ne sappiano partire, e rileggon più volte quel chinoro si vedea scritto sotto il bel lavoro. Le belle donne e gli altri qui vi stati, mirando e ragionando insieme un pezzo, fur dal Signore a riposar benati, con onorar gli osti suoi molt'era avvezzo. Già essendo tutti gli altri addormentati, Bradamante a corcarsi va da sezzo e si volta or su questo or su quel fianco, né può dormir sul destro né sul manco. Pur chiude alquanto appresso all'alba i lumi e di vederle pare il suo Ruggero, il qual le dica: perché ti consumi dando credenza a quel che non è vero? Tu vedrai prima all'erta andare i fiumi, ch'ad altri mai ca te volga il pensiero. S'io non amassi te, nel cor potrei nelle pupille amar degli occhi miei. E par che le soggiunga: io son venuto per battezzarmi e far quanto ho promesso. E s'io son stato tardi, ma tenuto altra ferita che d'amore oppresso. Fuggesi in questo il sonno, né veduto è più Ruggier che se ne va con esso. Rinnuova allora i pianti la donzella e nella mente sua così favella: fu quel che piacque un falso sogno, e questo che mi tormenta e lassa è un veggiar vero. Il ben fu sogno di leguarsi presto, ma non è sogno il martire aspro e fiero, perché or non ho de vede il senso desto, quel cudire veder parve al pensiero. A che condizione, occhi miei sete, che chiusi il ben e aperti il mal vedete? Il dolce sonno mi promise pace, ma l'amaro veggiar mi torna in guerra. Il dolce sonno è ben stato fallace, ma l'amaro veggiare, oimè, non erra. Se il vero annoia e il falso sì mi piace, non odo o vegga mai più vero in terra. Se il dormirmi da gaudio e il veggiar guai, possa io dormir senza destarmi mai. O felice animal, con sonno forte 6 mesi tien, senza mai gli occhi aprire, che s'assimigli tal sonno alla morte, tal veggiare alla vita, io non vo dire. Che tutt'altre contraria la mia sorte, sente morte a veggiar, vita a dormire. Ma se tal sonno a morte s'assimiglia, de morte, or ora chiudimi le ciglia. Dell'orizzonte il sol fatte a via rosse le estreme parti, e dileguato intorno s'era alle nubi, e non parea che fosse simile all'altro il cominciato giorno, quando, svegliata, Bradamante armosse per fare a tempo al suo cammin ritorno, renduta avendo grazia a quel signore del buon albergo e dell'avuto onore. E trovò che la donna messaggera, con damigelle sue, con suoi scudieri, uscita della rocca venuta era, laddove l'attendean quei 3 guerrieri, quei che con l'asta d'oro essa la sera fatto avea riversar giù dei destrieri, e che patito avean con gran disagio la notte, l'acqua e il vento e il ciel malvagio. Arroge a tanto mal, ch'a corpo vuoto ed essi e i lor cavalli eran rimasi, battendo i denti e calpestando il loto, ma quasi l'orpi incresce, e senza quasi incresce e preme più, che farà noto la messaggera appresso agli altri casi alla sua donna che la prima lancia li abbia abbattuti ch'han trovato in Francia. E presti o di morire o di vendetta subito far del ricevuto oltraggio a ciò la messaggera, che fu detta Ullania, che nomata più non agio, la mala opinion ch'avea concetta forse di lor si tolga del coraggio, la figliola d'Amon sfidano a giostra, tosto che fuor del ponte ella si mostra. Non pensando però che sia donzella, che nessun gesto di donzella avea. Bradamante ricusa, come quella che in fretta agia né soggiornar volea. Pur tanto e tanto fur molesti, ch'ella, che negar senza biasmo non potea, abbassò l'asta e da tre colpi in terra li mandò tutti, e qui finì la guerra, che senza più voltarsi mostrò loro lontan le spalle e dileguossi tosto. Quei che per guadagnar lo scudo d'oro di paese venian tanto discosto, poiché senza parlar ritti si foro, che ben l'avean con ogni ardir deposto, stupefatti parean di maraviglia, né verso Ullania ardian d'alzar le ciglia. Che con lei molte volte per cammino, dato s'avean troppo orgogliosi vanti, che non è cavalier né paladino, ch'al minor di lor tre durasse avanti. La donna, perché ancor più a capo chino vadano, e più non sian così arroganti, fa lor saper che fu femmina quella, non paladin, che li levò di sella. Or che dovete, diceva ella, quando così v'abbia una femmina abbattuti, pensar che sia Rinaldo o che sia Orlando, non senza causa in tanto onore avuti. S'un dessi avrà lo scudo, io vi domando, se migliori di quel che siete suti contro una donna, contro lor sarete. Non credo io già, né voi forse il credete. Questo vi può bastar, né vi bisogna del valor vostro aver più chiara prova. E quel di voi, che temerario agogna far di sé in Francia esperienza nuova, cerca aggiungere il danno alla vergogna in che ieri et oggi s'è trovato e trova. Se forse egli non stima utile onore, qualor per man di tal guerrier si muore. Poiché ben certi cavalieri fece Ullania che quell'era una donzella, la qual fatto avea nera più che pece la fama lor, che ser solea sì bella, e dove una bastava più di 10 persone il detto confermar di quella, essi fur per voltar l'arme in se stessi, da tal dolor, da tanta rabbia oppressi. E dallo sdegno e dalla furia spinti, l'arme si spoglian quante n'hanno indosso, né si lasciano la spada onde eran cinti, e del castel la gittano nel fosso, e giuran, poiché gli ha una donna vinti, e fatto sul terren battere il dosso, che per purgarsi grave error staranno senza mai vestir l'arme intero un anno. E che n'andranno a piè pur tuttavia, o sia la strada piana, o scenda e saglia, né, poiché l'anno anco finito sia, saran per cavalcare o vestir maglia, s'altrarme altro destrier da lor non fia guadagnato per forza di battaglia. Così, senz'arme, per punir lor fallo, essi a piè se n'andar, gli altri a cavallo. Bradamante, la sera ad un castello, ch'alla via di Parigi si ritrova, di Carlo e di Rinaldo suo fratello, ch'avean rotto Agramante, udì la nuova. Qui vi ebbe buona mensa e buono ostello. Ma questo ed ogni altro agio poco giova, che poco mangia e poco dorme, e poco non che posar, ma ritrovar può loco. Non però di costei voglio dir tanto che non ritorni a quei due cavalieri che d'accordo legato avviano accanto la solitaria fonte i due destrieri. La pugnalor, di che vuol dirvi alquanto, non è per acquistar terre né imperi, ma perché Durindana il più gagliardo abbia ad avere e a cavalcar baiardo. Senza che tromba o segno altro accennasse quando a muover s'avean, senza maestro che lo schermo il ferir lor ricordasse e lor pungesse il cor d'animoso estro, l'uno e l'altro d'accordo il ferro trasse e si venne a trovare agile e destro. I spessi e gravi colpi a farsi udire incominciaro e a scaldarsi dire. Due spade altre non so, per prova elette ad esser ferme e solide e ben dure, ca tre colpi di quei si fosse rette, che erano fuor di tutte le misure. Ma quelle fur di tempre sì perfette, per tante esperienze sì sicure, che ben poteano insieme riscontrarsi con mille colpi e più, senza spezzarsi. Or qua Rinaldo orlà mutando il passo, con grande strezza e molta industria ed arte, fuggia di Durindana il gran fracasso, che sa ben come spezza il ferro e parte. Feria maggior percosse il re Gradasso, ma quasi tutte al vento erano sparte. Se coglieva talor, coglieva il loco ove poteva gravare e nuocer poco. L'altro con più ragion sua spada inchina e fa spesso al pagan stordir le braccia e quando ai fianchi e quando ove confina la corazza con l'elmo gli la caccia. Ma trova l'armatura adamantina, sicché una maglia non ne rompe o straccia. Se dura e forte la ritrova tanto, avvien perché ella è fatta per incanto. Senza prender riposo, erano stati gran pezzo tanto alla battaglia fisi che volti gli occhi in nessun mai delati aveano fuorché ne turbati visi. Quando da un'altra zuffa distornati e da tanto furor furon divisi, ambi voltaro a un gran strepito il ciglio e videro Baiardo in gran periglio. Vider Baiardo a zuffa con un mostro che era più di lui grande e tira augello. Avea più lungo di tre braccia il rostro. L'altre fattezze avea di vipistrello. Avea la piuma negra come inchiostro. Avea l'artiglio grande, acuto e fello. Occhi di fuoco e sguardo avea crudele. L'ale avea grandi che parean due vele. Forse era un vero augello, ma non so dove o quando un altro ne sia stato tale. Non ho veduto mai né letto altrove fuorché in Turpin d'un si fatto animale. Questo rispetto a credere mi muove che l'augel fosse un diavolo infernale, che Malagigi in quella forma trasse a ciò che la battaglia disturbasse. Rinaldo il credette anco, e gran parole e sconce poi con Malagigi nebbe. Egli già confessar non glielo vuole, e perché tor di colpa si vorrebbe, giura per lume che da lume al sole che di questo imputato esser non debbe. Fosse augello o demonio, il mostro scese sopra Baiardo e con l'artiglio il prese. Le redi nel destrier, che era possente, subito rompe e con sdegno e con ira contro l'augello i calci adopra il dente, ma quel veloce in aria si ritira, indi ritorna e con l'ugna pungente lo va battendo ed ogni intorno aggira. Baiardo offeso e che non ha ragione di schermo alcun, ratto a fuggir si pone. Fugge Baiardo alla vicina selva e va cercando le più spesse fronde. Segue di sopra la pennuta belva con gli occhi fisi ove la via seconde. Ma pure il buon destrier tanto s'inselva che al fin sotto una grotta si nasconde. poiché l'alato ne perde la traccia, ritorna in cielo e cerca nuova caccia. Rinaldo e re Gradasso, che partire vengono la cagion della loro pugna, restando d'accordo quella di ferire, finché Baiardo salvino da lugna che per la scura selva il fa fuggire. Compatto che qual dessi lo raggiugna, a quella fonte lo restituisca, ove la lite lor poi si finisca. Seguendosi partir dalla fontana, l'erbe novellamente in terra peste. Molto da lor Baiardo s'allontana, che bolle piante inseguir lui mal preste. Gradasso, che non lungi avea l'alfana, sopravvisalse e per quelle foreste molto lontano il paladin lasciosse, tristo e peggio contento che mai fosse. Rinaldo perde l'orme in pochi passi del suo destier, che fe strano viaggio, quando arrivi cercando arbori e sassi il più spinoso luogo, il più selvaggio, a ciò che da quell'ugna si celassi, che cadendo dal ciel gli facea oltraggio. Rinaldo, dopo la fatica vana, ritornò ad aspettarlo alla fontana, se da Gradasso vi fosse condotto, siccome tra lor dianzi si convenne. Ma poiché far si vide poco frutto, dolente a piedi in campo se ne venne. Or torniamo a quell'altro, al quale in tutto diverso da Rinaldo il caso avvenne. Non per ragion, ma per suo gran destino, sentì annitrire il buon destier vicino. E lo trovò nella spelonca cava, dall'avuta paura anco si oppresso, ch'uscire allo scoperto non osava. Perciò l'ha in suo potere il pagan messo. Ben della convenzion si raccordava, ch'alla fonte tornar dovea con esso. Ma non è più disposto ad osservarla, e così mente sua tacito parla. Abbia chi averlo vuol con lite e guerra. Io d'averlo con pace più disio. Dall'uno all'altro capo della terra già venni, e sul per far Baiardo mio. Orchiolo in mano, ben vaneggia e terra, chi crede che deporlo volesse io. Se Rinaldo lo vuol, non disconviene, come io già in Francia, or se gli in India viene. Non men sicura lui fia sericana, che già due volte Francia a me sia stata. Così dicendo, per la via più piana, ne venne in Arli. E vi trovò l'armata, e quindi con Baiardo e Durindana si partì sopra una galea spalmata. Ma questo a un'altra volta, cor Gradasso, Rinaldo e tutta Francia dietro l'asso. Voglio Astolfo seguir. Cassella e ammorso, a uso face andar di palafreno l'ippogrifo per l'aria, a sì gran corso che l'aquila e il falcun vola assai meno. Poiché De Galli ebbe il paese scorso da un mare all'altro e da Pirene al Reno, tornò verso ponente, alla montagna che separa la Francia dalla Spagna. Passò in Navarra e tindi in Aragona, lasciando a chi il vedea gran maraviglia. Restò lungi a sinistra Tarracuna, Biscaglia a destra ed arrivò in Castiglia. Vide Galizia e il regno di Lisbona. Poi volse in corso a Cordova e Siviglia. Ne lasciò presso al marne fra campagna città che non vedesse tutta Spagna. Vide le Gade e la meta che pose ai primi naviganti Ercole invitto. Per l'Africa vagar poi si dispose dal mar d'Atlante ai termini d'Egitto. Vide le Baleariche famose e vide Ibiza appresso al cammin dritto. Poi volse il freno e tornò verso Arzilla, sopra il mar che da Spagna dipartilla. Vide Marocco, Feza, Orano, Ippona, Alger, Buzea, tutte città superbe, c'hanno d'altre città tutte corona, corona d'oro e non di fronde o d'erba. Verso Biserta e Tunigi poi sprona, vide Capisse e l'isola d'Alzerbe, e Tripoli e Bernicche e Tolomitta, sin dove il Nilo in Asia si tragitta. Fra la marina e la silvosa schiena del fiero Atlante vide ogni contrada. Poi diede spalle ai monti di Carena e sopra i Cirenei prese la strada. E traversando i campi dell'arena venne ai confin di Nubia, in Alba Iada. Rimase dietro il cimiter di Batto e il gran tempio d'Amon, ch'oggi è disfatto. Indi giunse ad un'altra Tremisenne, che di Maometto pur segue lo stilo. Poi volse agli altri etiopi le penne, che contra questi son di là dal Nilo. Alla città di Nubia il cammin tenne, tra Dobada e Coalle, in aria a filo. Questi cristiani son, quei saracini, e stan con l'arma in man sempre ai confini. Senapo, imperatore dell'Etiopia, chi loco tien di cetro in man la croce, di gente, di cittadi e d'oro, accoppia quindi fin là dove il Mar Rosso affoce, e serva quasi nostra fede propria, che può salvarlo dall'esilio atroce. Gli è, si rompì d'errore, in questo loco, ove al battesimo loro usano il fuoco. Dismontò il duca Astolfo alla gran corte, dentro di Nubia, e visitò il Senapo. Il castello è più ricco assai che forte, ove dimora d'Etiopia il capo. Le catene dei ponti e delle porte, gangheri e chiavistei, da piedi a capo, e finalmente tutto quel lavoro che noi di ferro usiamo, ivi usan d'oro. Ancor che del finissimo metallo vi sia tale abbondanza, è pur in pregio. Colonnate di limpido cristallo sono le gran logge del palazzo regio. Fan rosso, bianco, verde, azzurro e giallo, sotto i bei palchi un relucente fregio, divisi tra proporzionati spazi, rubin, smeraldi, zaffiri e topazi. In mura, in tetti, in pavimenti, sparte iran le perle, iran le ricche gemme. Quivi il balsamo nasce, e poca parte n'ebbe a po' questi mai Gerusalemme. Il muschio che ne vien, quindi si parte, quindi vien l'ambra, e circa altre maremme. Vengono le cose, insomma, da quel canto che nei paesi nostri vaglion tanto. Si dice che il soldan re dell'Egitto a quel re dà tributo e sta soggetto, perché è in poter di lui dal cammin dritto levare il Nilo e dagli altro ricetto, e per questo lasciar subito afflitto di fame il Cairo e tutto quel distretto. Senapo, detto è dai sudditi suoi, gli dician presto o prete gli anni noi. Di quanti re mai d'Etiopia foro, il più ricco fu questi e il più possente, ma con tutta sua possa e suo tesoro gli occhi perduti avea miseramente. E questo era il minor d'ogni martoro. Molto era più noioso e più spiacente che quantunque ricchissimo si chiame, cruciato era da perpetua fame. Se per mangiare o bere quello infelice venia cacciato dal bisogno grande, tosto apparia l'infernal schiera oltrice, le mostruose arpie, brutte e nefande, che col grifo e con l'ugna predatrice spargeano i vasi e rapian le vivande. E quel che non capiano il ventre ingordo, vi rimanea contaminato e lordo. E questo perché, essendo d'anni acerbo, e vistosi levato in tanto onore, che oltre alle ricchezze, di più nerbo era di tutti gli altri, e di più core, divenne come Lucifer superbo, e pensò muover guerra al suo fattore. Con la sua gente la via prese al dritto, al monte onde esce il gran fiume d'Egitto. Inteso avea che su quel monte alpestre, coltre alle nubi e presso al ciel si leva, era quel paradiso che terrestre si dice, ove abitò già Adamo e Teva. con cammelli, elefanti e con pedestre esercito, orgoglioso si muoveva, con gran desir, se v'abitava gente, di farla le sue leggi ubbidiente. Dio gli ripresse il temerario ardire, e mandò l'angel suo tra quelle frotte che 100.000 ne fece morire, e condannò lui di perpetua notte. Alla sua mensa poi fece venire l'orrendo mostro dall'infernal grotte, che gli rapisce e contamina i cibi, né lascia che ne gusti o ne delibi. Ed in desperazion continua, il messe uno, che già gli aveva profetizzato, che le sue mense non sariano oppresse dalla rapina e dall'odore ingrato, quando venir per l'aria si vedesse un cavalier sopra un cavallo alato. Perché dunque impossibile pare a questo, privo d'ogni speranza, vivea mesto. Ur che con gran stupor vede la gente sopra ogni muro e sopra ogni alta torre entrare il cavaliero, immantinente è chi a narrarlo al re di Nubia corre, a cui la profezia ritorna a mente. E tobliando per Letizia torre la fedel verga, con le mani in ante vien brancolando al cavalier volante. Astulfo, nella piazza del castello, con spaziose ruote, in terra scese. Poiché fu il re condotto innanzi a quello, inginocchiossi e le man giunte stese e disse: «Angel di Dio, messia novello, s'io non merto perdono a tante offese, mira che proprio a noi peccar sovente, a voi perdonar sempre a chi si pente. Del mio error consapevole non chieggio né chiederti ardirei gli antichi lumi, che tu lo possa far ben creder deggio, che se decari a Dio beati nomi. Ti basti il gran martir ch'io non ci veggio, senza cognor la fame mi consumi. Almen discaccio le fetide arpie, che non rapiscan le vivande mie. E di marmore un tempio ti prometto edificar dell'altareggia mia, che tutte d'oro abbia le porte e il tetto, e dentro e fuor di gemme ornato sia. E dal tuo santo nome sarà detto, e dal miracol tuo scolpito fia». Così dicea quel re, che nulla vede, cercando invan baciare al duca il piede. Rispose Astolfo: «Né l'angel di Dio, né son messia novel, né dal ciel vegno. Ma son mortale e peccatore anch'io, di tanta grazia a me concessa indegno. Io farò ogni opera a ciò che il mostro Rio, per morte o fuga, io ti levi del regno. S'io il fo, men non, ma Dio ne loda solo, che per tuo aiuto qui mi drizzò in volo. Fa questi voti a Dio, debiti a lui le chiese edifica e gli altari». Così parlando, andavano ambidui verso il castello, fra i baron preclari. Il re comanda ai servitori sui che subito il convito si prepari, sperando che non debba essergli tolta la vivanda di mano a questa volta. Dentro una ricca sala, immantinente, apparecchiossi il convito solenne. Col senapo s'assise solamente il duca Astolfo e la vivanda venne. Ecco per l'aria lo stridor si sente, percosse intorno dall'orribil penne. Ecco venir l'arpie, brutte e nefande, tratte dal cielo a odor delle vivande. Erano sette in una schiera, e tutte volti di donne avean, pallide smorte, per lunga fame attenuate e asciutte, orribili a veder più che la morte. La lacce grandi avean, deformi e brutte, le man rapaci e l'ugna in curve e torte, grande feti del ventre e lunga coda come di serpe che s'aggira e snoda. Si sentono venir per l'aria e quasi si veggon tutte a un tempo in sulla mensa rapire i cibi e riversare i vasi, e molta fece il ventre lor dispensa, tal che gli è forza d'atturare i nasi, che non si può patir la puzza immensa. Astolfo, come l'ira lo sospinge, contra gli ingordi augelli il ferro stringe. Uno sul collo, un altro sulla groppa percuote, e chi nel petto, e chi nell'ala. Ma come fiere su un sacco di stoppa, poi langue il colpo, e senza effetto cala. E quei non vi lasciar piatto né coppa che fosse intatta, né sgombrar la sala, prima che le rapine e il fiero pasto contaminato il tutto avesse e guasto. Avuto avea quel re ferma speranza nel duca che l'arpia gli discacciassi, e tor che nulla ove sperar gli avanza, sospira e geme e disperato stassi. Viene al duca del corno rimembranza, che suole aiutarlo ai perigliosi passi, e conchiude tra sé che questa via per discacciare i mostri ottima sia. E prima fa che il re con suoi baroni di calda cera l'orecchia si serra, a ciò che tutti, come il corno suoni, non abbiano a fuggir fuor della terra. Prende la briglia e salta sugli arcioni dell'ippogrifo ed il bel corno afferra. E con cenni allo scalco poi comanda che riponga la mensa e la vivanda. E così in una loggia s'apparecchia con altra mensa, altra vivanda nuova. Ecco l'arpie che fa l'usanza vecchia. Astolfo il corno subito ritrova. Gli augelli, che non han chiusa l'orecchia, udito il suon, non puon stare alla prova, ma vanno in fuga, pieni di paura, né di cibo né d'altro hanno più cura. Subito il paladin dietro loro sprona. Volando, esce il destrier fuor della loggia, e col castello la gran città abbandona e per l'aria, cacciando i mostri, poggia. Astolfo il corno tutta volta suona. Fuggon l'arpie verso la zona loggia, tanto che sono all'altissimo monte, ove il Nilo ha, se in alcun luogo ha, fonte. Quasi della montagna alla radice, entra sotterra una profonda grotta, che certissima porta, esser si dice, di callo inferno vuol scender talotta. Quindi, se a quella turba predatrice come in sicuro albergo ricondotta, e giù s'indicocito in su la proda scesa, e più là, dove quel suon non oda. All'infernal caliginosa buca, capre la strada a chi abbandona il lume, finì l'orribil suon l'incrito duca e fe raccorre al suo destrier le piume. Ma prima che più innanzi io lo conduca, per nome di partir dal mio costume, poiché da tutti i lati ho pieno il foglio, finire il canto e riposar mi voglio.